Domenica 12 aprile, la Domenica dei Libri. Oggi in trasmissione inizio con un'intervista a Hélène Giannichini, che per Iperborea pubblica Un desiderio smisurato di amicizia. Il racconto personale e collettivo di come l'amicizia può ricostruire, strutturare, cambiare abitudini, famiglia, vita. Poi sarà nostro ospite Marco Cassini, con il quale racconteremo Operazione Massacro, lo splendido libro di giornalismo narrativo di Rodolfo Walsh, Atto d'accusa contro la dittatura, uno tra i primi esempi di New Journalism. E infine con Luca Scarlini racconteremo il teatro di Giorgio Manganelli, le cui opere sono ora raccolte in Tutto il teatro di Q Press, l'occasione per ritrovare la straordinaria barocca, funambolica e inventiva dello scrittore. All'ascolto della Domenica dei Libri del 12 aprile, buongiorno da Roberto Festa.
Eh bien, je crois que parce que mes parents ont une manière nouvelle d'inventer la famille et le couple, j'ai eu beaucoup de liberté dans ma vie. Ce que mes parents m'ont appris, c'est que on pouvait inventer la manière dont on aimait les gens et la manière dont on vivait avec eux. Et je crois que ça me permet encore de me sentir très sereine ou relativement sereine quand je fais des choix qui ne correspondent pas à ce que la société attend de moi. Si j'ai envie de vivre avec mes amis, je me dis que pourquoi pas l'inventer.
Questa è la voce di Hélène Giannichini, mi parla da Parigi. Racconta come i suoi genitori, due padri e una madre, le abbiano insegnato che ci sono molti modi per amare le persone, ci sono molti modi per vivere con le persone che si amano. Questo, dice, le ha consentito di sentirsi molto o comunque relativamente serena quando le sue scelte non hanno corrisposto alle aspettative della società. Questa eredità, dice, è stata fondamentale quando lei ha capito di essere lesbica. Dice, non è stato un problema perché l'amore è qualcosa che si inventa, reinventa continuamente.
E più jeune, quando j'ai compris che j'étais homosexuelle, ça n'a pas non plus été un problème puisque l'amour s'invente. Et ça, c'est un très bel héritage.
Hélène Giannichini pubblica in questi giorni per Iperborea nella collana I Corvi, cioè quella di saggistica narrativa, un bel libro, Un desiderio smisurato di amicizia, la traduzione di Caterina Orsenigo. Hélène Giannichini è scrittrice, saggista, critica, ha 39 anni, insegna storia e teoria dell'arte all'Università di Lille. Con questo libro, Un desiderio smisurato di amicizia, Giannichini intreccia diverse cose. Anzitutto la sua storia personale, appunto una famiglia non esattamente, diciamo così, tradizionale, fatta di due uomini che amavano la stessa donna e che vivevano con questa donna. E poi c'è la donna più amata da Hélène, Miriam, il gruppo di donne lesbiche, compagne di vita, di politica, di amore, di sesso. Oltre alla storia personale c'è poi il lavoro critico di studiosa, soprattutto di fotografia, di Hélène Giannichini, appunto. Ci sono gli archivi consultati negli anni, ci sono le foto comprate ai mercatini, i libri letti, le interviste fatte. E poi il passato, la memoria del movimento omosessuale, dei gay, delle lesbiche, delle donne femministe che sono venute prima di Hélène, che rappresentano, come i genitori, gli amici, gli amanti, una parte fondamentale della sua vita. Parte fondamentale di cui fanno parte anche le storie del movimento omosessuale, le cadute, le vittorie, le AIDS, i diritti acquisiti, i diritti in pericolo. Allora, tutto questo, questo mosaico così complesso di nomi, di volti, di amori, di idee, di memorie, confluisce nel libro di Hélène Giannichini per dirci sostanzialmente una cosa, cioè che non esiste famiglia nel senso del luogo, dell'amore, della vita che sia fissata, che sia prestabilita, che sia determinata biologicamente. Non è la biologia che fa una famiglia, è appunto l'amicizia, che è la forma più alta d'amore, che può avere a che fare certo con il sesso, ma che non coincide per forza con il sesso e che si ricrea ogni giorno in modi diversi.
Pour ce livre et pour l'ensemble de votre travail, vous avez visité, vous avez consulté de nombreuses archives. Che rappresenta per voi?
Ho appunto raggiunto telefonicamente Hélène Giannichini a Parigi. Questo è un brano della nostra conversazione, quello che vi farò sentire. Le ho anzitutto chiesto che significato ha per lei questo rivolgersi al passato, queste ricerche negli archivi francesi, europei, americani. Ecco, che cosa ha cercato? Ha cercato le sue radici intellettuali? Ha cercato qualcosa che l'aiutasse a comprendere meglio se stessa?
Je pense que c'est les deux. Je pense qu'il y a une dimension politique parce que je pense que c'est très important de savoir aussi d'où on vient et à...
Penso entrambe le cose. Penso che ci sia una dimensione politica, perché credo sia molto importante sapere da dove si viene e a quale generazione si appartiene. Credo che avere una storia dia più forza per vivere nel presente. Ho sempre avuto bisogno di sapere chi erano le persone che mi hanno preceduto, chi erano le lesbiche, i gay, i trans, che hanno lottato per i miei diritti, che si sono organizzate per vivere insieme. Per me è stato molto importante conoscerli e questo mi ha dato la forza di immaginare la mia stessa esistenza. Ho dedicato a diversi anni della mia vita a consultare gli archivi e non so se sia stato per capire me stessa. Sicuramente ha avuto a che fare con l'idea di una comunità. Possiamo scegliere i nostri antenati? Io credo di sì.
Una parte importante di questo libro ruota attorno all'AIDS, che è ovviamente l'evento, il terremoto che nel mondo occidentale colpisce, ha colpito in particolare gli omosessuali. L'AIDS è ciò che falcia, ciò che distrugge, ciò che cancella un'intera generazione di omosessuali, spesso giovani uomini di poco più di 20 anni. L'epidemia dell'AIDS è qualcosa a cui in qualche modo non pensiamo quasi più, che forse abbiamo rimosso, ma che esiste, è un vuoto, lì è una mancanza nel succedersi del tempo, nel succedersi delle generazioni. La generazione che oggi ha tra i 60 e gli 80 anni, la generazione appunto di uomini gay, è stata in larga parte distrutta, cancellata. È la generazione che aveva cominciato a battersi come movimento in modo politico per i diritti. Ci sono certo i superstiti e c'è tutto un mondo di cui per esempio fanno parte anche molte donne, donne lesbiche, che ha accolto, curato, accompagnato alla morte molti di questi ragazzi, visto che spesso appunto le famiglie di questi ragazzi li cacciavano, li cancellavano appunto dalle loro vite. Ecco, allora, Hélène Giannichini, quel tipo di amicizia, quel tipo di comunità che si è creata attorno a quei giovani che morivano, ecco, quel tipo di amicizia e di comunità è un lascito che le generazioni successive di omosessuali hanno in qualche modo ereditato e cui continuano in qualche modo a pensare, che continua, diciamo, a strutturare le forme dell'amicizia omosessuale.
Oui, je crois. Je crois que parce que évidemment pendant l'épidémie de sida, c'est très visible, mais ce que j'ai constaté c'est que beaucoup de personnes homosexuelles ont été rejetées de leur famille même avant la maladie.
Sì, credo di sì. Durante l'epidemia di AIDS molte persone omosessuali sono state rifiutate dalle loro famiglie, anche prima della malattia. Accade ancora oggi. Le famiglie si vergognano del proprio figlio perché è omosessuale. A volte i giovanissimi finiscono per strada, senza alcun sostegno. Così, quando non hai più la tua famiglia biologica ad aiutarti, ti rivolgi agli amici. Ecco perché parliamo di famiglia scelta. È quella che spesso ci salva la vita. L'amicizia ha sempre una storia e il tipo di amicizia e di solidarietà che si sono manifestate durante l'epidemia di AIDS sono diventate una storia. Molte lesbiche hanno aiutato i loro amici gay durante l'epidemia, hanno donato il sangue, li hanno assistiti in tutti i modi. Questa è una storia in cui amicizia e attivismo hanno lavorato insieme. Qualcosa di bellissimo da vedere, credo che sia così ancora oggi. Sai come si chiama il mio libro, appena tradotto in inglese? Si intitola Un esercito di amanti non può fallire e si riferisce al potere politico dell'amicizia e dell'attivismo.
E c'est ça dit aussi cette force politique de l'amitié et du militantisme.
Questa in effetti è una delle cose più belle di questo libro, il racconto di una storia che si fa memoria condivisa, che si allarga, che diventa appunto eredità condivisa. Ritroviamo nelle pagine di Hélène Giannichini, per esempio, Kate Weston, che è l'antropologa americana, lesbica, attivista per i diritti delle persone con l'AIDS. Ritroviamo per esempio Miriam, la donna amata da Hélène che ha subito il dolore di amici portati via da lei. Se ritroviamo in queste pagine Donna Gottschalk, che è una fotografa americana, anche lei lesbica, con cui Hélène Giannichini oggi collabora e che nelle sue foto, nei suoi lavori, mostra, racconta, descrive proprio l'amicizia, spesso l'amicizia tra donne. Le due, Donna Gottschalk e Hélène Giannichini, hanno in questi giorni una mostra aperta a Londra, una mostra che è già stata vista a Parigi e a New York. Allora, mentre il racconto di questo libro, in questo libro, prosegue e l'album di famiglia si compone, emergono ovviamente diverse domande. Tra le altre ce n'è una, cioè, questo è un libro che parla di famiglia. E la famiglia, in particolare il matrimonio, è quello per cui gli omosessuali si sono soprattutto battuti negli ultimi anni, negli ultimi decenni. Allora, ho chiesto a Hélène Giannichini se ritiene che questa battaglia, certo, sia stata una battaglia importante, ma alla fine non abbia però intaccato il carattere eversivo, critico del movimento omosessuale degli anni 60 e 70.
Ben, je suis partagée, parce que à la fois je comprends très bien que des gens demandent des droits.
Sono combattuta perché capisco benissimo che le persone rivendichino dei diritti e che a volte ci siano posizioni teoriche, ma poi che ci sia anche la realtà. In Francia, ad esempio, prima del matrimonio, due coppie dello stesso sesso che avevano un figlio non godevano degli stessi diritti e così via. E questo ha portato a situazioni anche drammatiche, quindi capisco che il matrimonio possa essere un'esigenza e penso sia fantastico che le persone possano accedervi se lo desiderano. Credo però che non debba essere la nostra unica esigenza. Credo che non dobbiamo smettere di lottare per modelli familiari non normativi, siano essi omosessuali, siano le famiglie monogenitoriali, siano le famiglie di amici, siano le famiglie scelte. È importante che anche queste abbiano un ruolo. Credo che non dovremmo pensare che il matrimonio sia il culmine, la fine di una lotta. Non ci credo affatto.
E io credo effettivamente che non dobbiamo pensare che il mariage sia l'aboutissement, che sia la fine di una lotta. Io non credo pas du tout.
Ecco, allora, per finire, torniamo alla questione dell'amicizia. Nel suo libro, Hélène Giannichini, lei invita a non considerare i rapporti familiari come qualcosa appunto di naturale, di biologicamente determinato. La famiglia, in particolare la famiglia tradizionale, è un legame sociale, è un legame politico, è un sistema di potere. Allora, in questo senso, Hélène Giannichini, puntare sull'amicizia come valore fondante, la famiglia, può essere uno dei modi per sfuggire a queste dinamiche di potere, a questi rapporti di potere nella vita?
Oui. En fait, j'ai été vraiment marquée par le fait que l'extrême droite en Europe et aux États-Unis.
Sì, in effetti mi colpisce molto il fatto che l'estrema destra in Europa e negli Stati Uniti sia ossessionata dalla famiglia. Man mano che l'estrema destra guadagna terreno in tutto il mondo, si diffonde un discorso che afferma che dobbiamo proteggere la famiglia, salvare la famiglia. Perché? Perché la famiglia è un sistema di dominio, è una struttura che permette al capitalismo di proseguire il suo corso. Al contrario, credo che ci sia qualcosa di rivoluzionario nell'amicizia. Penso che se immaginassimo società fondate sull'amicizia avremmo un mondo diverso. L'amicizia è un modo per entrare in contatto con persone con cui non abbiamo interessi finanziari, con persone diverse da noi, con cui non condividiamo, ad esempio, i cosiddetti legami di sangue, perché il cosiddetto sangue è un'ossessione dell'estrema destra. Nel momento politico critico che stiamo attraversando, è interessante immaginare che l'amicizia non sia solo un'illusione, un'utopia, che sia piuttosto una virtù civica e politica.
Donc je pense qu'effectivement dans un moment aussi politique très critique qu'on traverse, imaginer que l'amitié est pas seulement une illusion et une utopie, mais peut-être une vertu quoi, citoyenne et politique, c'est aussi très intéressant.
Questa era Hélène Giannichini, il suo libro è Un desiderio smisurato di amicizia, lo pubblica Iperborea, lo traduce Caterina Orsenigo, sono 208 pagine. Hélène, tra l'altro, sta per arrivare in Italia per presentare il suo libro, sarà lunedì 27 aprile alle 18 a Bologna, al Cassero di via Don Giovanni Minzoni 18, e sarà martedì, quindi il giorno dopo, martedì 28 aprile alle 18.30 a Milano, alla Cascina Nascosta di Viale Emilio Alemagna 14.
Depuis qu'on n'est plus amis, je sens comme un vide dans mon cœur que tu as laissé par erreur juste avant de prendre la fuite. Depuis qu'on n'est plus des sœurs, je l'avouerai à contre-cœur. La vie me fait presque un peu peur et j'imagine toujours le pire. Depuis qu'on n'est plus amis, je crois que c'est plus fort que moi. Mais tous les jours je pense à toi, sans même m'en rendre compte parfois. Et depuis qu'on n'est plus des sœurs, la
la peine me prend à contre-cœur. Quand je me perds pendant des heures à chercher des photos de toi. Dis-moi pourquoi.
Dis-moi.
On s'était rendu sourde avec nos cours d'éclat. Et toi comment ça va? Dis-moi comment ça va. Et toi comment ça va? Dis-moi comment ça va. Depuis que notre amour s'est mort. Et toi comment ça va? Dis-moi comment ça va. Et toi comment ça va? Dis-moi comment ça va. Depuis qu'on n'est plus amis, je me demande pendant des heures, m'as-tu remplacé par aigreur, peut-être par mélancolie. Dis-moi si elle est plus jolie, plus drôle, plus attachante aussi. Dis-moi si tu la trouves marrante autant que tu me trouves chiante. J'espère que ta tête ça va mieux, que dans ton désordre amoureux t'es pas tombé sur des connards qui t'auraient fait pleurer le soir. Est-ce que tu écoutes mes chansons? Est-ce que tu les trouves bien ou non? Est-ce qu'elles te font sourire parfois? Te font te souvenir de moi? Dis-moi pourquoi.
Dis-moi.
Je sens toujours un peu de toi qui bat en moi. J'ai perdu mon idole parce que je t'aimais comme une folle. Peut-être parce que je le suis. Et depuis qu'on se parle plus, tu sais moi je te vois partout. Dans toutes mes cigarettes fumées, dans tous mes sanglots ravalés. Où vont les amitiés qui meurent? Dans quel cimetière la terre demeure? Que je puisse m'y rendre à mon tour, fleurir la tombe de notre amour. C'est drôle comme on s'est enterré, les histoires d'amour du passé. Mais putain, comme c'est compliqué de dire adieu aux amitiés.
E siete all'ascolto della Domenica dei Libri, Radio Popolare. Il 9 giugno 1956 la polizia di Buenos Aires cattura e mette a morte un gruppo di civili sospettati di essere coinvolti in una rivolta peronista. L'anno prima, nel 1955, un colpo di stato militare aveva deposto il presidente argentino Juan Perón, portando al potere una dittatura di destra. Uno degli uomini messi a morte è vivo, è la frase che Rodolfo Walsh, scrittore di gialli, giornalista, ascolta in un caffè di La Plata mentre gioca a scacchi, di cui si sviluppa un'indagine giornalistica condotta insieme ad una collega, Enrichetta Muñiz, che punta appunto a capire l'indagine, l'inchiesta, cosa davvero è successo quella notte. All'inizio Walsh fa fatica a trovare un giornale che voglia pubblicare l'inchiesta. Un primo pezzo esce su una rivista sindacale, Revolución Nacional, quindi 9 articoli sulla rivista Maioria, con un sottotitolo Un libro senza un editore. Alla fine gli articoli vengono rielaborati appunto in un volume, Operazione Massacro, considerato uno dei testi fondatori del giornalismo narrativo, uno straordinario esempio di new journalism, quando appunto ancora non si usava, nemmeno nel mondo anglosassone, l'espressione new journalism. Sura ha pubblicato da qualche settimana Operazione Massacro, con la traduzione di Bruno Arpaia, c'è una prefazione di Annalisa Camilli. Per parlarcene ho al telefono Marco Cassini. Buongiorno Marco.
Buongiorno e grazie dell'ospitalità.
Marco Cassini ha fondato Minimum Fax, poi Sur, ha scritto, curato diverse opere e antologie, tra i suoi libri Fascette Oneste, se gli editori potessero dire la verità, nel 2019. Allora Marco, vorrei, vale innanzitutto la pena raccontare un po' la figura, no? Chi era Rodolfo Walsh? Mi pare i suoi genitori fossero irlandesi, adesso vado a memoria. Lui poi fu vittima a soli 50 anni della dittatura argentina. Ecco, vogliamo raccontare un po' il personaggio?
Sì, molto è stato già inquadrato nella pregevole introduzione, quindi mi limito a dire che forse la frase che più ha segnato la vita fino alla sua morte di quest'uomo, forse è proprio quella che lui ascoltò quel giorno mentre giocava a scacchi in un bar della Plata, cioè il fucilato è ancora vivo. Nella prefazione di Annalisa Camilli, che è stata citata poco fa, c'è una bella e agghiacciante, se vogliamo, circolarità fra questa storia. Quando Rodolfo Walsh ascolta origlia questa frase in un bar, lui è solo un giovane promettente scrittore di racconti polizieschi. Sur ha pubblicato anche un paio di suoi raccolti di questi racconti gialli in passato e si incuriosisce per questa frase con il piglio dello scrittore, non è ancora giornalista d'inchiesta, è proprio il trovarsi di fronte a una storia molto più grande di lui e molto più grande di quanto possa essere contenuto in un racconto poliziesco, gli cambia la vita quando lui si rende conto di dopo aver iniziato a investigare, a trovare quel primo superstite alla fucilazione, che poi lo fa incontrare con le storie di altri superstiti, perché c'è anche qualcosa di tragicamente comico in questo plotone di esecuzione che porta in un campo notturno vicino Buenos Aires, in una discarica, una dozzina di uomini riescono a fucilare, sì, poco più della metà e quindi in realtà non sono stati nemmeno molto efficienti, al punto che lui scopre tanti sopravvissuti che quindi sono ancora vivi, e tragicamente sarà la sua stessa vita a essere terminata circa 20 anni dopo con un colpo di arma da fuoco.
Lui è uno dei desaparecidos, no? Mi pare.
Esatto. Poi. Sì, lui è uno dei 30.000 desaparecidos, anche se poi il corpo, appunto, come tanti di quelli dei desaparecidos, non troverà mai sepoltura, ma fu mostrato nelle carceri o la famosa ESMA, la scuola militare dell'armata argentina, dove poi la storia ha spiegato che appunto furono torturati molti militanti dissidenti. Il suo corpo fu mostrato come prova e come spauracchio a tutti i prigionieri politici: guardate che fine farete se anche voi vi ribellate. Cosa aveva fatto? E qui appunto dobbiamo fare un salto in avanti di 20 anni alla dittatura successiva rispetto, sì, a quella che Walsh racconta nel suo capolavoro, cioè quella instaurata nel 76 da Videla. Lui nell'anniversario, il 24 marzo del 77, scrive una lettera aperta, e curiosamente...
Che voi pubblicate, no, alla fine di questo volume.
Sì. Prego. Sì, una lettera aperta che è veramente un testamento e uno dei più densi documenti storici e letterari, lettera aperta di uno scrittore alla giunta militare. Lui la fotocopiò, insomma la ciclostilò all'epoca, ne fece una decina di copie, fece in tempo ad andarle a imbustare per tutti i giornali, la famiglia e gli amici ne distribuirono come forma di volantinaggio, appunto ciclostilato e con una circolazione sotterranea, tante altre copie. Anche in questo caso il destino, ma forse più, come dire, il bavaglio della dittatura, fece sì che nessuno dei giornali che ricevette questa lettera la pubblicò, ma è diventato un documento così importante perché effettivamente poche ore dopo che lui riuscì a impostare queste lettere fu ammazzato a colpi di pistola.
Tra l'altro, appunto, tra le due purtroppo dittature, dalla seconda lui Walsh fu vittima, lui ha un intervallo, va a Cuba, no, a fare proprio il giornalista a un certo punto negli anni 60, mi pare.
Sì, lui va a Cuba. Beh, intanto in Argentina non può più vivere, vive per diversi anni nascosto, ma anche quando va all'estero fonda un'agenzia di stampa. García Márquez, che all'epoca frequentava molto Cuba, lo ritrae esemplarmente, quindi facendolo al tempo stesso un eroe del giornalismo d'inchiesta, ma anche letterario, in un racconto intitolato Rodolfo Walsh, lo scrittore che anticipò la CIA. In che cosa anticipò la CIA? Di fatto, anche qui in maniera un po' fortuita, come quando origliò quella frase mentre giocava a scacchi, c'è qualcosa che non gli torna in una frase, in un cablogramma della CIA su cui aveva messo le mani, con cui viene svelato il piano della Baia dei Porci, per cui diciamo Rodolfo Walsh diventa a suo modo un personaggio storico, interviene in uno dei momenti di maggior crisi geopolitica planetaria, possiamo dire.
Allora, senti Marco Cassini, veniamo poi al libro, no? Tu ci facevi riferimento, Operazione Mars Sacro racconta appunto questo episodio tragico, c'è un gruppo di civili che seguono in quel momento un incontro, mi pare una radiocronaca, no? Di un incontro di box, vengono rapiti, portati in una discarica, fucilati perché appunto considerati sospettati di essere coinvolti in una rivolta peronista contro appunto la dittatura militare. Come raccontavi tu, poi tra l'altro la singolarità dell'evento sta nel fatto che adesso non so quanti, però 6-7, almeno 6-7 di di questo gruppo sopravvivono persino ai colpi di grazia. Allora, da parte appunto di questi delinquenti. Allora, comunque, allora, l'opera ha una struttura in tre parti, no? La prima, come dicevi, insomma, ha dei ritratti, offre dei ritratti, le vittime, no, della sparatoria. Nella seconda parte invece vengono ricostruiti gli eventi della notte in questione. E nella terza parte invece ci sono le testimonianze, ci sono le prove, no, tra cui quelle, per esempio, del capo della polizia della provincia di Buenos Aires, no, che raccontano in modo chiaro, inequivocabile, il fatto che si tratta di una strage, di un crimine di Stato. Allora, avevo una domanda proprio sullo stile del racconto che viene utilizzato, no? Allora, mi pare che, come dire, all'inizio ci sia una forte presenza dell'io, dello scrittore, che insomma progressivamente tende a dissolversi, però solo in apparenza, perché poi resta fortissimo questo senso, lo sguardo di chi racconta. Ecco, che cosa ne pensi?
Beh, quando una quindicina d'anni più tardi verrà teorizzata, come dicevi nell'introduzione, le regole del cosiddetto new journalism, la presenza in prima persona e lo sguardo non distaccato ma molto partecipe nei fatti e nello svolgersi delle vicende era proprio una delle regole base, quelle che in maniera eclatante furono attribuite a Truman Capote per il suo capolavoro A Sangue Freddo, che per molti è stato appunto l'inizio di un nuovo modo di fare letteratura, come invece è stato detto anche più volte, forse il vero Antesignano era proprio questo singolo libro qui. Il motivo forse è proprio perché Rodolfo Walsh inizia come scrittore, come abbiamo detto, quindi non ha direttamente il piglio del giornalista, un po' si rende conto di trovarsi in una storia in cui lui si muove con difficoltà e la cosa, secondo me, personalmente, che funziona più di tutte è che lui ci fa vedere anche tutti i suoi inciampi nel momento in cui si mette sulle tracce di questa storia, delle vittime, dei superstiti e anche dei colpevoli, dichiara i suoi insuccessi perché è una scrittura indiretta, cioè noi la leggiamo oggi nella forma di libro, ma la prima versione, come appunto è stato detto nell'introduzione, era una serie di articoli. Quindi non nasce già con l'intento di raccontare un libro di cui già si conosce l'esito e l'arco narrativo. Quando Walsh inizia a indagare, ancora non sa come finirà la storia e alcune cose le scopriamo strada facendo.
Senti, Marco, avrei una domanda, riferendomi proprio a quello che dicevi adesso tu, no? Cioè, il genere, la non fiction, insomma, noi immediatamente pensiamo al mondo statunitense, appunto, in cold blood, a sangue freddo, Truman Capote, che esce a metà anni 60, mi pare 66. La definizione di New Journalism, almeno nell'accezione che gli diamo noi oggi, Tom Wolfe, è degli anni 70. E poi ci vengono in mente tutta una serie di, appunto, di scrittori, no? John Didion, Gay Talese, Hunter Thompson, Norman Mailer. Ecco, allora, come appunto spiegavi, a leggerlo, appunto, Operazione Massacro, cioè, ci rimanda immediatamente a quel mondo. Tra l'altro, appunto, ci sono i dialoghi, il pensa, riflette, quindi è costruito come un romanzo. Ecco, allora, mi chiedevo e ti chiedo, allora, lui appunto viene dalla letteratura, cioè è uno scrittore, quindi si può immaginare che il suo approccio sia un approccio da subito letterario, però nello scrivere in quel modo c'era anche, come dire, la volontà, l'intenzione, la necessità di aggirare il controllo della censura.
Forse da una parte era questo, sicuramente, anche se lui ha cercato subito di farsi pubblicare dai giornali, quindi un tentativo l'aveva fatto di uscire allo scoperto, dichiarando che la propria ricerca era quella di una verità che il governo militare cercava di nascondere. Quindi non so se mi piace molto questa interpretazione che hai dato, non so se pesa più questa o il fatto che lui fosse naturalmente scrittore di gialli, quindi magari senza un concetto preordinato, appunto senza che le regole del New Journalism fossero già state messe nero su bianco da Tom Wolfe, cosa che appunto succederà solo qualche anno dopo, magari quello era lo stile e il modo di procedere narrativamente che lui aveva adottato per la sua produzione letteraria, e quindi magari era quello che trovava più congeniale. Io non sono così convinto che lui fosse consapevole sul momento che stava operando una trasformazione del modo di raccontare. Forse è quello che abbiamo capito, forse proprio dal confronto con un genere letterario che poi ha preso piede, soprattutto negli Stati Uniti, e abbiamo potuto quindi incasellare anche quest'opera, che prima forse non riusciva a trovare una sua casella, una sua collocazione, l'abbiamo potuto fare forse solo dopo, vedendo degli esempi simili che un'etichetta l'hanno avuta, e anzi se la sono data addirittura in prima persona le firme che l'hanno creata e alimentata.
Ecco, allora, senti, un'ultima domanda, cioè come questo libro, tu facevi riferimento prima a García Márquez, no? Cioè come questo libro è stato letto e anche ripensato, diciamo, dalle generazioni successive di scrittori, non solo argentini, diciamo in generale latinoamericani, che hanno una tradizione, no? Che abbina letteratura, narrativa, fiction e giornalismo, appunto García Márquez, ma mi viene in mente anche lei, la Guerriero. Ecco, qual è stata poi secondo te l'influenza di questo libro dopo, anche rispetto a quello che poi voi come casa editrice fate, state facendo e avete fatto negli anni scorsi?
Sì, ecco, senz'altro il nome che più viene alla mente tra le firme del giornalismo investigativo di oggi c'è proprio quello di Leila Guerriero, che abbiamo la fortuna di pubblicare sempre nella nostra casa editrice. Il suo libro più importante, La Chiamata, sì, che sarà pubblicato qualche mese fa, peraltro a sorpresa, è anche finalista nella cinquina del premio Strega europeo, pur essendo un libro argentino, ma abbiamo scoperto che il motivo è perché è stato pubblicato in Spagna prima, quindi conta il paese della pubblicazione, non dell'origine dell'autrice. In questo caso c'è una netta continuità, ma anche in Italia Walsh ha avuto dei possiamo dire sia seguaci che anche poi testimonial. Due nomi su tutti, quelli di Roberto Saviano, che lo considera un grande maestro, e un'altra firma che ai noi, un po' come successe con Walsh, abbiamo perso troppo presto, che è Alessandro Leogrande, che anzi ha anche curato delle raccolte di saggi sul giornalismo di Rodolfo Walsh, pubblicato dalla Nuova Frontiera. Tutti questi anniversari, l'anniversario dei fatti che vengono raccontati nel libro, che successero 70 anni anni fa, o l'anniversario dell'instaurazione dell'ultima dittatura, e quindi poi tra un anno circa, ai noi, anche l'anniversario, il 50° anniversario della morte di Rodolfo Walsh, ci hanno fatto pensare che fosse il momento più giusto. E abbiamo quindi deciso di pubblicare in italiano l'edizione che nel frattempo, proprio in vista di questi anniversari, è uscita in Argentina, quella che a volte vengono definite le edizioni definitive, l'edizione definitiva proprio perché si sono succedute, almeno in Argentina e nel mondo spagnolo, tante edizioni successive del libro, quindi c'è una ricca appendice che include, come dicevamo, anche la famosa lettera aperta alla giunta militare, che sono anche però documenti importanti. Come abbiamo detto, il libro lo vediamo un po' nel suo divenire, ma quando poi si cristallizza dopo la prima uscita a puntate sui giornali nella forma di libro, comunque i fatti non terminano lì, ci sono dei processi, degli altri ritrovamenti di superstiti a quel massacro, e quindi via via nelle edizioni successive Walsh ha aggiunto dei pezzi alla storia. Addirittura nell'appendice c'è un piccolo brano che è stato aggiunto non nel libro, ma una decina d'anni dopo, quando ne fu fatto un film, e quindi addirittura di alcuni eventi abbiamo solo la forma sceneggiatura e non la forma articolo d'inchiesta o la forma libro. Quindi l'appendice rende questa edizione la cosiddetta, appunto, edizione definitiva del libro. Appunto, siamo contenti di aver portato in libreria questa edizione così completa.
Ok, noi siamo contenti di averne parlato. Allora, Rodolfo Walsh, Operazione Massacro, la traduzione è di Bruno Arpaia, c'è una prefazione di Annalisa Camilli, sono 288 pagine, lo pubblica Sur, è stato nostro ospite, il suo editore Marco Cassini. Grazie Marco.
Grazie, grazie a voi.
Radio Popolare, la Domenica dei Libri. Spesso ai testi teatrali di uno scrittore, narratore, saggista, poeta si offre un'attenzione, diciamo così, limitata, no? Come se si trattasse appunto di un aspetto secondario rispetto ad una centralità artistica, culturale, intellettuale che sta da un'altra parte, che sta altrove. Allora è quanto avvenuto forse con l'attività drammaturgica di Giorgio Manganelli, scrittore, critico letterario, traduttore, curatore editoriale, uno dei teorici della neo-avanguardia. Manganelli era nato a Milano nel 1922 e muore a Roma nel 1990. In realtà l'attività teatrale di Manganelli è ampia e rappresenta un aspetto importante della sua personalità intellettuale. Esce ora per Q Press un volume che raccoglie l'intera opera teatrale di Manganelli, tutto il teatro, e anche quindi l'occasione per approfondire uno degli autori italiani più importanti del secondo dopoguerra. Ne parliamo con Luca Scarlini. Buongiorno Luca.
Buongiorno a voi.
Allora, Luca Scarlini, romanziere, saggista, performer, drammaturgo, il suo ultimo romanzo, di cui avevamo parlato anche qui alla Domenica dei Libri, è Le streghe non esistono per Bompiani, e Luca Scarlini è appunto il curatore di tutto il teatro per Q Press. Allora Luca, vorrei partire da una cosa che Manganelli disse in un'intervista del 1921, cioè gli chiesero se lui amasse il teatro e Manganelli rispose: mi interessa più leggerlo che vederlo, il teatro inglese lo trovo affascinante anche nella lettura. Allora partirei da questo, Luca: il teatro di Manganelli è un teatro più da leggere forse che da mettere in scena, cosa ne pensi?
È senz'altro un teatro che Manganelli avrebbe voluto soltanto da leggere, secondo un'opzione che parte da Seneca, che va al teatro elisabettiano e giacomiano inglese, che era il suo punto di riferimento. Però in realtà è talmente pieno di sapore, talmente pieno di sarcasmo, di aggressività, che gli attori l'hanno sempre molto amato. Lui avrebbe voluto che il teatro andasse in scena dentro uno spazio che fosse chiuso al pubblico, perché se detestava l'attore all'ottocentesca, figuriamoci il pubblico, detestava ancora di più. E però il Novecento è pieno di storie di persone del teatro che vorrebbero che gli spettacoli andassero in scena solo al buio, in luoghi che non si vedono. Jean Genet, nella parte finale della sua vita, voleva che i suoi spettacoli fossero messi in scena solo ai cimiteri, non più nei teatri. In realtà Manganelli ha avuto attori importanti, appunto da Carmelo Bene a Marisa Fabbri, a Paolo Poli, che hanno interpretato le sue interviste impossibili alla radio. E alla fin fine, come per Carmelo Bene, il luogo del teatro per lui favorito era la radio, perché alla radio uno poteva sentire la parola, che diventava tutto, come nel teatro elisabettiano: atto, scena, azione, parola e tutto il resto.
Senti, allora Luca, che spazio proprio temporale hanno i lavori quando Manganelli comincia a scrivere per il teatro e che tipo, anche come dire, poi insomma ci torneremo in particolare per due testi, però che tipo poi di resa scenica, realizzazione scenica hanno avuto poi i testi di Manganelli?
Allora, Manganelli comincia a tradurre teatro e comincia a scrivere di teatro, soprattutto teatro anglosassone, già dagli anni 40, a tradurre dagli anni 50, anche per tramite suo fratello Fiorenzo, che era dirigente alla Radio Rai di Torino. E poi però la scrittura vera e propria nasce con il gruppo 63, i grandi eventi a Palermo nel 65, con un testo che dichiara tutto quanto, breve, pazzo e esilarante, che si chiama Iperipotesi. E da lì poi comincia a scrivere per un tempo che è quello di tutta la sua vita, perché le ultime scritture teatrali, poi il teatro in Manganelli è paradossale. Sovente ci sono dei testi che sembrano pezzi di romanzo che poi diventano testo teatrale, o altre volte ci sono testi teatrali che sembrano pezzi di romanzo. Non è che si può dare una geografia così esatta dei confini tra le forme, ma senz'altro su chi fa gli spettacoli è chiaro che già dagli anni 60 l'interesse sul gruppo 63 è tanto, e Manganelli ha già accesso ai teatri stabili dal 1967 con Teo, o l'acceleratore della storia, in cui il protagonista è peraltro Paolo Villaggio accanto a Gabriele Lavia. Quindi è interessante, un teatro stabile, ovviamente in un'epoca in cui gli stabili erano molto più aperti alle sperimentazioni anche letterarie, e due attori di grido ma giovani che stanno in questa storia di una fine del mondo dovuta a un computer, che è una storia anche di estrema attualità.
Allora Luca, ci torno poi tra un momento, però intanto vorrei leggerti una cosa che scrisse Manganelli. Lui diceva: non credo che lo scrittore cerchi nel teatro di prevaricare grazie alle parole, cerca una libertà, un disordine diverso da quello che può trovare sulla pagina scritta. Lo scrittore sa oscuramente nei sogni che la parola occupa spazio, ha veste e colore e un suono imprevedibile. Sa che il teatro ritrova l'incomprensibilità e la violenza attiva della parola. Allora, la prosa letteraria di Manganelli è stato spesso, poi ci facevi riferimento tu un momento fa, no? Una prosa spesso funambolica, eversiva, sperimentale. Ecco, la parola teatrale era per Manganelli, come dire, il luogo dove questa forza eversiva poteva essere spinta ancora più in là?
Beh, senz'altro il teatro è uno degli ingredienti della sua opera, a partire dal primo romanzo fondamentale, che è naturalmente Ilaro Tragedia, che è pieno di meccanismi teatrali e ha molto a dibattere con l'Amleto shakespeariano. Per cui è evidente che la parola che interessa Manganelli è una parola che non sia quella quotidiana, è una parola che si carichi in un senso unico, nell'unico ascolto di un lemma, di mille e mille significati diversi che la parola può accendere. Ed è anche il motivo per cui alla fin fine Manganelli affida sempre all'idea anche della parola letta da lui stesso in alcuni casi l'andare avanti dei suoi testi. In un caso, l'intervista con Mangiafoco, che è un lavoro televisivo incantevole diretto da Mario Monicelli con Vittorio Gassman, di nuovo i nomi importanti dello spettacolo e del teatro del dopoguerra italiano ci sono tutti, e c'è lui che intervista come se fosse un'intervista impossibile extra large Mangiafoco interpretato da Gassman, e questa voce che lui non amava è in realtà perfetta, perché è satirica, è crudele, e Mangiafoco, che in realtà è tutt'altro che un mostro, è anzi un uomo troppo buono, che ha una reputazione troppo valida come salvatore di burattini, viene, credo, collocato dalla sua lingua meglio forse che da qualunque altro scrittore che abbia attraversato il grande mare pinocchiesco. Per cui una fiducia assoluta nella parola, ma anche la conoscenza del fatto che la parola è davvero una specie di meccanismo che ha dentro mille possibilità di significato, che debbono essere accese naturalmente in modo diverso, secondo come la persona si pone a utilizzarla quella parola, anche perché, come lui scriveva in Centuria, che sono 100 piccoli romanzi fiume, la parola deve sempre essere rideclinata in modi peculiari, in modi curiosi. Non si può mai più scrivere un romanzo canonico, un testo teatrale canonico. Tutte le forme precipitano in un'unica grande forma che accoglie tutti i testi, sostanzialmente.
Senti, allora, Luca Scalini, veniamo a due questioni legate al teatro di Manganelli, vediamole attraverso due opere. La prima opera è il personaggio, no? Mi sembra sia una commissione dello Stabile di Torino, tu facevi riferimento prima, esatto, agli Stabili. Non venne, mi pare, mai messa in scena. Comunque è una sorta di riscrittura del Don Giovanni, che però è rivelatrice del modo in cui Manganelli pensava, o meglio, non pensava al personaggio. Ecco, in che modo viene declinato il personaggio?
Beh, diciamo che è un'operazione delle tante che i Teatri Stabili gli commissionano, e che non va in porto. Manganelli scrive anche un articolo in cui molto ha da compiangersi su come il teatro lo cerchi e non lo manda in scena. Ma la funzione, naturalmente, di questo lavoro era quella di fare da contesto a un Don Giovanni di Molière messo in scena da Mario Missiroli con Paolo Bonacelli, che andò in scena ma senza il contesto. Naturalmente Manganelli smonta completamente il personaggio, il seduttore per antonomasia diventa una creatura fatta di fumo, ed è identico al modo in cui esegue, nel senso di mette a morte, il Casanova nell'intervista impossibile regalata a Carmelo Bene, in cui Casanova scappa dalle donne, dice che è oppresso dalle donne, dice che le donne lo inseguono, che lo vogliono uccidere, e che l'intervistatore è un complice di qualche contessa spagnola o tedesca che lo vuole far rapire per usarlo per i propri servizi sessuali esclusivi. Per cui il personaggio naturalmente è un termine di per sé ironico, perché il personaggio non è tanto che viene detto, viene smontato invece da tutta l'altra parte, per cui alla fin fine la famosa identità psicologica che Manganelli odiava come suo nemico principale nella scrittura diventa occasione di una specie di fantasma, un filo di fumo, come il famoso Perelà di Palazzeschi, che non ha consistenza di sorta.
Quindi in qualche modo il personaggio diventa una funzione, non più un'identità psicologica.
Esattamente, anche perché Manganelli era abbastanza contro il teatro psicologico, voleva un teatro rituale, non psicologico.
Ecco, invece tu facevi riferimento al fatto che molte delle cose non andarono in scena. Mi pare invece che una cosa che va in scena, se non sbaglio, a Marghera per la Biennale di Venezia, è Cassio governa a Cipro, che è una riscrittura, diciamo, insomma, dell'Otello shakespeariano. Allora qui i personaggi, come dire, hanno in qualche modo invece forse un peso maggiore, no? Però anche qui mi sembra che ci sia una messa in discussione poi dell'identità del personaggio. Del resto un'altra sua opera si intitolava In un luogo imprecisato, quindi dà il senso di questa in qualche modo distruzione dei codici spazio-temporali e quindi anche psicologici.
Assolutamente sì, e peraltro quella fu l'anno famoso del decentramento della Biennale, per cui il Cassio governa Cipro, testo molto complesso e barocco, andò in scena per un pubblico di operai a Marghera, e Manganelli ebbe a scrivere su come lo spettacolo avesse anche un esito abbastanza bizzarro e balzano, ma anche sostenendo che all'epoca di Shakespeare gli operai, i fornai, gli artigiani, i contadini che andavano a Globe, assai più dai nobili, quindi che non si capiva perché, trascorsi questi tempi, il teatro italiano fosse stato affidato alla figura che lui più detestava, personalmente lui Manganelli, che era Edoardo De Filippo. E lui diceva naturalmente che era stata un'esperienza molto curiosa che aveva avuto Luca Ronconi, all'epoca direttore della Biennale di Venezia Teatro, che però gli aveva permesso di lavorare con Gianni Serra, che è un regista più noto per il cinema, con protagonista Bruno Cirino, che è un attore di un teatro sociale molto impegnato, ricordato per Diario di un maestro, un lavoro televisivo di Vittorio De Seta che ebbe tutta una sua importanza come documentazione sociale degli anni 70, che si trovavano in questa fabbrica di Marghera avvolta dai fumi, in un'epoca in cui Marghera era il posto più insalubre del mondo, a fare questi elegantissimi ping pong retorici sulla decostruzione di Otello. E il fumo della fabbrica sembrava che smaterializzasse anche i personaggi a tutti gli effetti, però Manganelli, e lo scrive lui sull'Espresso, di questa esperienza, che pure era abbastanza paradossale sulla carta, era stato comunque contento.
Senti, un'ultima cosa, e ritorno a quello che tu anche, insomma, che dicevi all'inizio, no? Io, appunto, mi sono segnato questa frase di Manganelli: mi irrita che a teatro ci siano attori e pubblico, che magari è paradosso, è voglia di stupire, voglia di sviare, che non gli piaceva il teatro dei mattatori, il teatro psicologico, eccetera. Però tu che, come dire, poi, come dire, hai, oltre che studiato, anche fatto pratica, no, poi di teatro in questi ultimi decenni, cosa è rimasto secondo te di quel tipo di teatro, di quel tipo di esperienza, di quel tipo di eredità intellettuale e culturale nel teatro e nella pratica anche poi culturale di oggi?
Nel teatro scritto molto poco. Il teatro di drammaturgia oggi in Italia, nella sua fase più, credo, catastrofica, siamo molto su cose sociali, drammi storici o se no giochi postmoderni del teatro post-drammatico. Ma nel teatro agito invece Manganelli è tornato spesso. Io ci ho lavorato ad esempio con Fanny Alexander all'inizio della carriera del gruppo Ravennate, che ha già lavorato in tutto il mondo. Recentemente Amore lo hanno fatto Timpano Frosini per una produzione legata a un convegno a Pavia. Cioè vari gruppi teatrali degli ultimi anni sono tornati a questa scrittura, e per cui forse ha interessato molto più quelli che il teatro lo fanno che non che quelli che il teatro lo scrivono, ovviamente. Quando io ho cominciato a lavorare sul teatro di Manganelli, era decenni fa, la prima edizione
era Bompiani, critici, no?
Ancora prima, era un'edizione degli scritti critici per una piccolissima casa editrice della Campania chiamata Edipus, si parla di 30 anni fa, quindi è una storia lunga, e all'epoca non si trovava niente al teatro di Manganelli, e tra l'altro, come noto, Rizzoli aveva pubblicato molti testi teatrali con scritto romanzo, perché il teatro in Italia non vende, storicamente.
Sì.
In realtà invece nei gruppi teatrali ancora agisce, risuona, rimbalza, ogni tanto viene fuori.
Quindi paradossalmente essere... quelli che lui, come dire, non amava, sono invece quelli che in qualche modo è il luogo dove è rimasta più forte la sua eredità, no?
Assolutamente sì, il famoso luogo imprecisato, che era una sorta di al di là manicomio, sì, con Carmelo Bene che interpretava Napoleone e altre figure, è il luogo perfetto, perché è il luogo dove le voci arrivano, tornano, e le identità sono tanto labili quanto immediatamente percepibili in un momento. Era quello che poi lui voleva, e poi naturalmente quello che gli scrittori vogliono rispetto a quello che va in scena delle loro opere non può mai essere la stessa cosa. Il tradimento nell'andare in scena è matematico, nonché naturalmente naturale.
Giorgio Manganelli, Tutto il teatro, lo pubblica Q Press, sono 698 pagine, è stato nostro ospite il suo curatore Luca Scarlini. Grazie Luca.
Grazie a voi.
E questa era anche l'ultima segnalazione per la Domenica dei Libri di oggi. Un saluto da Roberto Festa. Domenica prossima. Ciao!